Underside e hai sentito tutto.
Bentornati amici ascoltatori per un nuovo sabato all'insegna del rock and roll qui su Radio Statale. State ascoltando Underside e il tema della puntata di oggi è un tema che sprizza amore, gioia e tanta voglia d'estate, quella che oggi non abbiamo se guardiamo fuori dalla finestra e vediamo questo bellissimo cielo uggioso su tutta Milano.
Facciamo che il sole lo portiamo noi con la musica. E di che cosa staremo parlando? Di che tema?
Del meraviglioso Festival di Woodstock, simbolo ed emblema del rock degli anni 70, del movimento hippie e di tutto ciò che c'è di bello al mondo.
Ebbene sì, partiremo con la nostra musica facendo proprio un tema, andando a giornate. E la prima giornata è venerdì, dove ad esibirsi furono i musicisti folk.
Ci sono un po' di cose carine da dire su Woodstock.
Sì.
Ad esempio, sappiamo che nonostante il Festival di Woodstock fosse il festival della pace, dell'amore e tutto sommato del movimento hippie, ci furono due morti.
Sì, queste due morti però sono state compensate, diciamo, da due presunte nascite. E una in un'auto, ferma nel traffico, e un'altra in un elicottero.
Si sa che è stato, come dire, molto nebuloso per tutta la grande quantità di marijuana fumata dagli hippie. Si dice che addirittura, semplicemente passando da Woodstock, la gente si trovasse in uno stato di alterazione di coscienza esagerato, perché tutti i partecipanti al festival, o quasi, facevano uso di qualche strana sostanza e si contagiavano a vicenda. Non
anche
so come
un po'
dire.
Per fumo passivo.
E il fumo passivo può essere veramente forte.
E potrebbe essere anche questa droga che girava anche una delle cause delle morti di cui vi abbiamo parlato.
Sì,
anche se
uno
l'altra
di
è molto
loro
curiosa.
Si addormentò in un campo, pensò che fosse una cosa meravigliosa dormire in un campo nel momento del raccolto, e fu travolto dal trattore la mattina del povero contadino che stava facendo il suo lavoro. Veniamo ai nostri musicisti folk.
Sì, parliamo del primo artista ad esibirsi durante il Festival di Woodstock.
Sono le 5.07 del pomeriggio e il nostro artista andrà avanti ad esibirsi fino alle 7.
È un cantante chitarrista afroamericano, noto prevalentemente per la sua pennata vigorosa e la voce e il suo senso del ritmo.
Si sa che gli africani hanno un senso del ritmo che è veramente stupefacente, dovuto anche al fatto che per loro la musica è un qualcosa di diverso da noi. Ci sono addirittura popolazioni in Africa che comunicano tramite la musica, hanno dei tamburi chiamati lunna che a seconda del tipo di tono che viene emesso dalla pelle possono cambiare l'alterazione timbrica di questo tamburo, possono comunicare cose diverse, ed è uno strumento sacro che di solito viene usato dalle divinità o dal sovrano per comunicare ai comuni mortali.
È una cosa davvero
Quindi,
affascinante.
La musica è un qualcosa che prende ogni singolo aspetto della loro cultura, persino le comunicazioni.
È vero. Poi la musica è proprio per eccellenza anche un modo per comunicare tante cose.
Pensiamo poi agli afroamericani. Quando nel periodo della schiavitù, quando c'erano i canti che servivano anche a darsi il ritmo per il lavoro, oltre che per alleviare le loro sofferenze. Ricordiamo che la schiavitù dei neri in America è una delle più grandi piaghe della storia occidentale.
Pick a bale of cotton, nei campi di cotone. Invece Richie Evans suonò tutto il suo repertorio durante il Festival di Woodstock, tanto che alla fine improvvisò.
E su anche dei bis.
Fece anche dei bis.
Il che mi viene da pensare che se ha avuto due ore di spazio e ha suonato tutto il repertorio anche dei bis, probabilmente aveva uno o due album, non molto di più.
Sì, magari era ancora inizio carriera. E alla fine di Motherless Child cominciò a improvvisare e ripetere la parola freedom all'infinito. Divenne un po' un inno, un brano internazionale. Questa parola libertà ripetuta.
E di fatto, come dicevo prima, aveva pochissime canzoni, ha fatto quasi tutte cover, tra cui alcune di Bob Dylan e dei Beatles. Beatles che non parteciparono al Festival di Woodstock nonostante ricevettero l'invito. Ci furono un sacco di artisti che non andarono a Woodstock, secondo me quelli ancora vivi si stanno ancora mangiando le mani al pensiero di cosa si sono persi, e un sacco di artisti invece esordienti che partecipando al festival hanno ottenuto fama eterna.
Tra l'altro, parlavamo prima del suo senso del ritmo. E in alcune canzoni la chitarra sembra accompagnata da una batteria, in realtà è il suo piede.
Quindi lui suonava pestando il piede, evidentemente microfonato, in modo da poter far sentire il ritmo. È qualcosa di davvero fantastico.
Sì.
Un po' come i musicisti che trovi ogni tanto in strada, che li vedi che sono da soli con l'armonica a bocca, la chitarra e un tamburello legato alla caviglia e riescono a creare un'intera canzone da soli. È un qualcosa che mi emoziona sempre un sacco.
Io direi di immergerci anche noi adesso nel grande clima di Woodstock, e la prima canzone che ascoltarono durante il festival era I Flying Birds,
che andò esattamente alle 5:07 di sera.
Ed è la canzone che ascoltiamo anche noi adesso.
A high flying bird, flying way up in the sky, and I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so free and easy in the sky. Lord, look at me here, I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Now the sun, it comes up and it lights up the day. And when he gets tired, Lord, and goes on down his way. To the east and to the west, God every day. Lord, look at me here, I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, gonna die blue. Then one day, my woman up and died. Lord, she up and died now. Oh, Lord, she up and died now. Hey, she wanted to fly, and the only way to fly is die, die, die. High flying bird, flying way up in the sky, and I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so freely in the sky. Yeah, Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree. Got to sit down, can't cry. Hold on, I'm gonna die blue. Got to sit down, can't cry. Hold on, I'm gonna die blue.
Andando avanti con la prima canzone che aprì questi tre giorni di pace e di musica, passiamo a una nuova artista che si è esibita dalle 10:50 del pomeriggio alle 11:20 di sera. Di chi stiamo parlando?
Di Melanie, un'artista che non era in realtà prevista tra quelli invitati, però aveva deciso che voleva partecipare. E quindi durante l'esibizione di Baez, che credo si trovi a metà tra quella che abbiamo appena ascoltato e quella che sentiremo adesso, si mette a cantare nel pubblico. E raduna così tanta gente intorno a sé che canta insieme a lei da bloccare l'esibizione. E quindi è stata invitata sul palco anche lei per suonare dei brani. E come dicevo, un sacco di artisti emergenti, tra cui lei, iniziano così la loro carriera verso il successo. Di fatto lei verrà invitata in un sacco di festival da questo momento in poi e ha avuto una discreta fortuna.
Esatto. Inoltre sappiamo appunto Woodstock era il festival dei tre giorni di pace e di musica. E tanto che questi temi erano veramente sentiti dagli artisti che si esibirono. E nel 1972 interruppe un tour mondiale per diventare ambasciatrice UNICEF e raccogliere fondi per l'organizzazione.
Quindi non solo una grandissima cantante, ma anche una donna dal cuore d'oro, perché un sacco di artisti si dedicano alla beneficenza ed è veramente una cosa molto molto bella. Quando si ha la possibilità di farlo e si hanno dei guadagni astronomici come i grandi del rock e non solo, è sempre bello strizzare l'occhio anche verso gli altri e dare una mano. Il mondo sarebbe davvero un posto migliore se tutti noi ci volessimo più bene, e questo è proprio il messaggio del Festival di Woodstock.
Saremmo un po' delle bellissime persone, un po' come il titolo della canzone di Melanie.
Beautiful People.
Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in. I'd gather everyone together for a day, and when we're gathered our past bottoms out and say, beautiful people, then you'll never be alone. There'll always be someone with the same button on as you, include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. I'll pass out buttons for the ones who come to show. Beautiful people, someone with the same button on as you, include him in everything you do. He may be sitting right next to you, he may be a beautiful.
Melanie con Beautiful People qui su Radio Statale. State ascoltando Other Side, il programma del sabato della redazione Rock, che vi faremo sapere prima o poi come funzionerà, ma noi speriamo vivamente che possa andare avanti questo progetto. Vorrei salutare Elena, la nostra prima ascoltatrice del giorno, che mette mi piace alla nostra foto del giorno. Una foto costruita veramente all'ultimo secondo prima di andare in onda, mancavano 3 secondi alla partenza della sigla e abbiamo creato un selfie da record perché non ci abbiamo mai messo così poco per fare una foto.
Invece mi viene in mente, prima stavamo dicendo che Melanie si mise ad esibirsi e una gran folla si radunò attorno a lei. Parlando un po' rispetto ai numeri di Woodstock, si parla che doveva nascere come un festival di provincia.
Sì, gli stessi, c'è un bellissimo film su Woodstock dove si vedono le persone che vivevano intorno a questo campo e dicevano: ma dovevano essere quattro gatti hippie, che cos'è tutta questa gente attorno a noi?
Esatto, perché praticamente raggiunsero 500.000 persone, ma c'è chi sostiene che si sia raggiunto anche 1 milione. E magari poi avanti avremo anche modo di parlare di come è nato questo festival. Vedremo. Passiamo alla prossima artista invece,
che si esibisce il sabato alle 12.55 del mattino fino alle 2 del mattino, quindi in realtà poco dopo Melanie, perché il festival andava avanti non stop anche durante la notte.
L'abbiamo citata prima e stiamo parlando di Joan Baez.
Di fatto c'era gente che probabilmente dormiva mentre si esibivano gli artisti, o forse non hanno dormito per 3 giorni con una tirata di coca allucinante per poter ascoltare tutte le canzoni.
Secondo me qualcuno che abbia fatto così ci sarà stato sicuramente.
Ma molto probabilmente.
Tra l'altro anche Joan Baez era in uno stato interessante, perché si trovava al 6° mese di gravidanza.
E non solo fu interrotta da Melanie, aveva anche un impedimento piuttosto ingombrante.
Diciamo che suo figlio ha cominciato a sentire buona musica fin da quando era nella pancia. Mi ricordo mia mamma che mi diceva che quando era incinta continuava ad ascoltare buona musica, musica che le piaceva. Dicono faccia bene.
Non ascoltate solo Mozart quando siete incinta, mamme. Ascoltate un po' di rock. E qui forse è una rubrica un po' più adatta a Ratata Plan, ma ho letto una notizia, sempre a proposito di questo, che pare sia stata inventata la cassa per far ascoltare la musica ai bimbi da dentro la pancia. Quindi sapete come si fa per far entrare nella pancia una cosa. E mi chiedo perché, onestamente. Puoi mettere le cuffie sul pancione, penso funzioni più o meno uguale. Non so neanche se un feto sia in grado. Dovremmo chiedere alle ragazze di Lotus a questo proposito.
Sarebbe carino.
Un bambino può ascoltare la musica dalla pancia della mamma?
Gli effetti della musica sui bambini.
In ogni caso, ascoltate un po' di sano rock anche quando i vostri figli sono nella culla e cresceranno sicuramente migliori.
E Joan Baez appunto fece ascoltare anche lei la musica al suo pargolo nella sua pancia. E sul palco tra l'altro raccontò che oltre alla gravidanza suo marito David Harris, un obiettore di coscienza, era stato arrestato.
Famiglia interessante, devo dire.
Esatto.
Lei, al contrario del marito, non è stata arrestata, ma è un'icona di pacifismo. Si è opposta alla guerra nel Vietnam e si è battuta molto anche per i diritti civili.
Esatto, tra l'altro conosciutissima anche per la sua voce, perché è definita l'usignolo di Woodstock.
Ha una voce veramente meravigliosa.
Davvero.
E la canzone che stiamo per farvi ascoltare è forse un emblema, ed è diventato emblema della pace in generale. Viene fatta ascoltare anche in occasione della Shoah, se non sbaglio.
Sì, perché è anche definita come un inno per i diritti civili, quindi adatta a tantissime delle occasioni che stanno accadendo anche in questi momenti in alcune piazze.
E probabilmente deriva da una canzone gospel, infatti è stata adottata anche dagli agricoltori negli Stati Uniti durante gli scioperi e in Sudafrica negli anni contro l'apartheid.
Esatto.
E persino in India.
Mm-hmm.
Un inno universale che dice pace e siamo tutti uguali.
Io direi di lasciare spazio alla musica quindi adesso e ascoltiamo We Shall Overcome.
Would you like to sing We Shall Overcome? Ooh.
posso capire perché venga chiamata l'usignolo di Woodstock, perché ha veramente una voce che mette i brividi, un uso del vibrato che, per quanto venga usato davvero molto nel corso della canzone, non è mai fastidioso, non fa altro che elevarla a un livello angelico. È veramente una cosa spettacolare.
Sì, è veramente un piacere ascoltarla e perdersi un po' nella musica.
Una canzone molto semplice eppure molto d'effetto.
Capisco poi perché possa essere diventata veramente un inno internazionale.
Veramente un ottimo lavoro. Esatto. E Joan Baez è anche famosa per aver fatto conoscere al di fuori dai confini nazionali la celebre C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, dove nel Fuori Onda abbiamo cercato di ricostruire il testo perché molti la conoscono probabilmente proprio fino a questo punto e non sanno andare avanti nel corso della canzone.
Esatto, poi anche questa canzone, se non sbaglio, era legata alla guerra nel Vietnam, tema molto caro anche a Joan Baez, che dice che l'icona del pacifismo fu anche aiutata in un certo senso dalle grandi proteste nella guerra del Vietnam. Infatti nel 68, anno di numerose rivolte, il festival di Woodstock nel 69 si colloca proprio in un momento storico veramente importante.
E a proposito di Beatles, dicevamo nel Fuori Onda che sì, i Beatles non hanno partecipato, ma John Lennon voleva partecipare con la Plastic Ono Band.
Esatto, sono tanti anche gli artisti che hanno rifiutato, magari artisti che nelle credenze generali si dice ah, ma questo sì, avrà partecipato a Woodstock, che in realtà non erano presenti, come per esempio Bob Dylan, che uno potrebbe credere possa aver partecipato al festival, e in realtà
ha partecipato soltanto nelle cover del nostro Richie Evans.
Sì, esatto, perché suo figlio era malato e non è potuto presenziare. In ogni caso è andato poi pochi giorni dopo al Festival dell'Isola di Wight, altro festival molto importante.
E peccato anche per John Lennon, visto che i Beatles si stavano sciogliendo, voleva andare con la sua Yoko, donna a quanto pare tanto odiata, credo dal 70% almeno dei fan dei Beatles, perché si è presa le colpe dello scioglimento della band, che poi questo sia vero o meno non possiamo saperlo. E ci siamo persi John Lennon a Woodstock.
Esatto, probabilmente non era neanche tanto amata dagli ideatori del festival di Woodstock, dal momento che non l'hanno permesso di esibirsi.
I fondatori del festival di Woodstock erano fan dei Beatles, abbiamo appena scoperto questo.
Tra l'altro ci sono appunto artisti che hanno rifiutato, che non sono potuti andare al festival di Woodstock, e invece ce ne sono altri che addirittura si sono esibiti due volte. E parliamo, questo è il caso di Country Joe, perché suonò sia il venerdì dall'una del pomeriggio fino all'una e mezza del pomeriggio, sabato, ma partecipò anche nei giorni successivi con il suo gruppo
The Fish.
Esatto.
Country Joe ha un po' l'aria da pescatore, se dovessi figurarmelo senza andare a vedere le foto, me lo vedo come un vecchiettino con il cappello di paglia e la spiga di grano in bocca.
E nella mano la pipa.
E pesca.
E ci racconta le sue storie.
Andando al di fuori da questi aneddoti, suona il suo brano più famoso, che è quello scritto contro la guerra in Vietnam.
Sì, esatto, ed ebbe anche un grande successo nella generazione di Woodstock, ma anche un grande successo tra i reduci della guerra, anche per via del suo ritornello molto orecchiabile.
Divenne quindi una sorta di inno per i reduci. Quindi di nuovo il tema della guerra in Vietnam che ritorna sempre presente, perché fece davvero molto scalpore e creò molta indignazione nel popolo americano e forse nel popolo di tutto il mondo in quel periodo.
Un aneddoto riguardo i suoi brani fu che ci furono problemi di censura e la parola fish, ancora questa pesca, andò a sostituire un'altra parola. Sì.
Ovvero fuck. La censura non gradiva molto le parolacce, quindi venne multato e venne cancellata l'esibizione di Country Joe and the Fish. Non credo l'abbia leso più di tanto, perché di fatto tutti i ragazzi del pubblico di Woodstock conoscevano le sue canzoni e la cantavano in coro senza troppi problemi.
Esattamente. La canzone di cui stiamo parlando è I Feel Like I'm Fixing to Die Reg.
Country Joe McDonald alla chitarra acustica.
Give me a now!
Live.
Give me a C!
Fixing to die, Rag. Take four.
One, two, three, four.
Mm-hmm. big strong man. Uncle Sam needs your help again. Yeah, he's got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. So put down your books and pick up a gun, gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Yeah, come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made by supplying the army with the tools of his trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, drop it on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, generals, let's move fast. Your big chances come at last. Now you can go out and get those Reds, cause the only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when we've blown them all to kingdom come. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, and don't hesitate, send your sons off before it's too late. You can be the first ones in your block to have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time.
E salutiamo anche Isabella, Luciana, Vincenzo, Arianna e Matteo, che hanno continuato a mettere mi piace sui nostri post sulla pagina Facebook. A questo proposito ricordo, se volete interagire con noi, otherside-radiostatale su Facebook e otherside-r.s. su Twitter, perché siamo anche su Twitter, oppure @otherside-radio-s. Ci farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate a proposito del Festival di Woodstock. Se c'eravate, se eravate già in questo mondo quando il festival è uscito per la prima volta, cosa vi ricordate di quegli anni, oppure che cosa vi hanno raccontato i vostri genitori o i vostri nonni in merito a quel periodo, o se adorate ascoltare proprio la canzone di Woodstock, se avete un artista che vi piace, insomma, ogni sensazione inerente a questo festival che volete condividere con noi e gli altri ascoltatori di Otherside.
Noi non aspettiamo altro che i vostri interventi. Intanto andiamo avanti con le nostre giornate e siamo alle 2 del pomeriggio del sabato. In questo momento si esibisce Santana.
Un'esibizione davvero niente male, devo dire. Ci furono un sacco di ospiti davvero notevoli a Woodstock. Un'esibizione di 3/4 d'ora, finì alle 3:15, e con una band di accompagnamento che, si sa, varia praticamente di album in album. Non ha mai avuto la stessa formazione molto a lungo, Carlos Santana. Di fatto è lui, i Santana.
Sì, alla fine... Quando si pensa a Santana, è un po' come Bon Jovi, no? Che dice, ah, c'è il gruppo, invece John Bon Jovi.
È lui. Band che è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, giusto per rimandarvi alla classifica di oggi, che vi ricordiamo, è inerente alla Rock and Roll Hall of Fame.
E i Santana, come sappiamo, sono anche i portatori del Latin Rock nel mondo. Sono loro che sono riusciti a far conoscere questo genere in tutto il mondo. E bene o male, tutti le conosciamo. Cioè, Carlos Santana poi ha fatto anche delle grandi collaborazioni.
Che di fatto ha un timbro nel suonare, degli effetti, una tecnica che lo rendono senza alcun dubbio perfettamente riconoscibile. Se passa in radio, anche se non hai sentito quella particolare canzone, sai che sta suonando Carlos Santana.
Sì, è molto riconoscibile, hai ragione. Tra l'altro il Festival di Woodstock fu per lui anche una sorta un po' di trampolina di lancio, perché si esibirono grazie al loro fan Bill Graham, che era un impresario di concerti tedesco, prima dell'uscita del loro disco.
Quindi si esibiscono a un concerto come Woodstock prima di aver fatto uscire un album che è veramente notevole.
Già, e però comunque riscossero un notevole successo e la loro popolarità accrebbe di molto.
E dobbiamo dire veramente grazie Bill Graham per aver permesso che i Santana si esibissero a Woodstock, regalando così loro la possibilità di pubblicare molti altri dischi e a noi di continuare a godere della loro meravigliosa musica.
Tra le canzoni che facevano parte del loro repertorio durante il festival di Woodstock c'era anche You Just Don't Care.
Thank you.
ultimo assolo, arriviamo all'ultimo gruppo che si esibisce sabato e arriva fino a toccare i primi 5 minuti della domenica mattina. Stiamo parlando dei Grateful Dead.
Esattamente. Tra l'altro, Rolling Stones, questa classifica era un po' che non la nominavamo, stranamente.
Vero?
Li classifica al 57esimo posto tra i 100 migliori artisti.
Si tratta di un gruppo rock psichedelico e la psichedelia sappiamo che in questi anni raggiunge forse l'apice della creatività, grazie anche all'arrivo di questa bellissima, di questa droga sintetica che è l'LSD, che arriva dalla segale cornuta, che ha creato tanti episodi di presunto misticismo nei paesini in passato, poiché questa specie di fungo che intacca il grano crea delle forti reazioni allucinogene se poi mangi pane, pasta o qualsiasi altro prodotto da forno creato tramite questa farina. Sintetizzata, è diventata la droga simbolo della psichedelia e del periodo di Woodstock insieme alla marijuana.
L'esibizione poi dei Grateful Dead fu un'esibizione un po' triste, in quanto alla fine il festival di Woodstock non fu caratterizzato sempre dal sole, ma anche da giornate di pioggia e di temporali. Infatti l'esibizione fu deludente a causa di questo evento atmosferico e Grateful Dead non vogliono ricomparire né nell'album né nel film del festival di Woodstock.
Un altro problema ben più grave fu che c'erano dei problemi con la presa a terra, quindi quando toccarono le loro chitarre presero la scossa, e vi assicuro che prendere la scossa nel toccare un microfono o uno strumento musicale in generale è veramente un'emozione da non provare, perché ci si spaventa non poco. La canzone dura ben 15 minuti, per cui ve la posto adesso in versione integrale sulla pagina Facebook e ve ne diamo un assaggio qui adesso in onda.
Turn on your love light. Turn on your love light. Turn on me. Turn on your love light. Turn on me. Hey.
Get a little lonely in the middle of the night, and I need you, darling, to make things all right. So come on, baby, baby, please. And I'm begging you, baby, 'cause I'm on my knees. Turn on your light and it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Hey, let it shine, let it shine, let it shine.
Your Love Light. Andate sulla pagina Facebook quando finisce la puntata e oltre a trovare la nuova classifica da votare per settimana prossima, potrete anche ascoltare in tutto il suo splendore i 15 minuti di questa canzone. Se avessero dovuto scrivere una cosa del genere oggi, non avrebbero potuto farlo perché iTunes non avrebbe accettato una canzone più lunga di 10 minuti. Sappiamo che lo stesso Bowie ebbe problemi a pubblicare il suo singolo Black Star.
Quindi alla fine l'economia in un certo modo influenza anche molto la musica.
E vedi che se prima la storia della musica ha fatto sì che si potesse progressivamente scrivere tracce sempre più lunghe, perché si è passati dal 78 al 45 al 33 giri e al supporto digitale, per cui potenzialmente puoi fare una canzone lunga 10 ore e tramite il supporto digitale puoi ascoltarla, adesso invece i nuovi media come iTunes stanno riaccorciando i tempi delle canzoni. Provate a pensare a un Miles Davis che al giorno d'oggi pubblica un brano jazz e deve stare entro i 10 minuti.
Mi viene in mente anche la musica classica, per
anche
dire.
Si torna di nuovo ai 15-78 giri da ascoltare per una sola sinfonia di Beethoven. È una cosa veramente triste da un certo punto di vista, ma di nuovo il mezzo viene collegato poi alla musica che viene prodotta in funzione di tale mezzo.
È un po' triste in realtà, perché limita un po' la creatività degli artisti, secondo me.
La limita un po', forse crea una nuova sfida della serie. Devo riuscire a creare il capolavoro, ma ho soltanto questo tempo per farlo. Forse è anche una sorta di ritorno al passato. Oltre alla moda per il vinile, ritorna anche la moda del tempo limite. E vorrei ringraziare Marta e Vincenzo, due nostri ascoltatori, dove Vincenzo scrive: ai tempi di Woodstock avevo solo 6 anni, ma negli anni a venire la mia generazione è cresciuta nel mito di quei 3 giorni e ci pubblica My Generation dei Who, emblema della generazione di fatto degli anni 60 e dei mod. E chiunque di voi abbia visto Quadrofinia o abbia visto fino a qualche anno fa, prima che tornassero di moda, dei ragazzi girare con il parka e i basettoni, saprà sicuramente di cosa stiamo parlando.
Dei The Who, tra l'altro, ne parleremo anche più avanti nel corso della nostra puntata.
Perché infatti furono tra gli artisti che parteciparono a questo festival.
Esatto, gli artisti invece che si esibirono dal 12:30 all'1:20 del mattino furono invece Creedence Clearwater Revival. E furono i primi artisti ad essere contattati per partecipare al festival. Ma che cosa successe poi?
Che nel film documentario non sono ricordati e manca di fatto la loro performance. Credo che non l'abbiano presa molto bene, perché è abbastanza triste di fatto che, essendo il primo artista a essere contattato per un festival, poi sei l'unico assente, insieme ai nostri amici che decisero di non fare vedere la loro esibizione causa pioggia.
La canzone che ascoltiamo, Green River, è la loro title track del loro celebre album folk rock.
Salutiamo anche Elisa e Benedetta per essersi sintonizzate adesso ad ascoltare Radio Statale e ad aver messo mi piace anche loro alle nostre foto sulla pagina Facebook. È sempre bello il fatto che il nostro pubblico, anche se non sempre commenta, si faccia comunque sentire, anche solo con un mi piace, per far sapere che ci sta ascoltando.
È veramente quindi bello, ci sentiamo
meno soli.
Esatto, non volevo dire meno soli.
Quindi un caloroso saluto ai nostri ascoltatori, perché siete davvero gli ascoltatori migliori che dei ragazzi in una web radio possano desiderare.
Vi vogliamo molto bene.
Tantissimo.
E io ho ricominciato a parlare perché è arrivato il momento della mia rubrica Scelte di regia. Per chi ci stesse ascoltando per prima volta, io sono Giulia e sono quella in regia. Questa volta la mia rubrica torna a essere, a trattare un tema che è completamente estraneo al tema della puntata. Infatti ho scelto prima di tutto un artista italiano. E già, a Woodstock non ci sarebbe potuto andare. E non ci sarebbe potuto andare anche perché è un pochino più giovane. Comunque, oltretutto è un rapper.
Cioè il ritorno ai bei vecchi tempi.
Esatto.
Col botto italiano, con un genere che non c'entra niente con quello che stiamo facendo, è un artista totalmente al di fuori dall'ambito della puntata. Meraviglioso.
Sì. Ed è un artista che secondo me tutti dovrebbero conoscere, magari non apprezzare perché è impossibile, però comunque ascoltare almeno una volta, e che io ho scoperto molto di recente. Il genere che fa da qualcuno definito letteratura rap. Perché? Perché questo signore, che si chiama Murubutu, ovviamente nome d'arte, è, oltre a essere un rapper, anche un professore di storia e filosofia in un liceo classico.
È interessante come cosa.
E ovviamente tutto questo background culturale influisce molto poi sui suoi testi, sulle sue canzoni, che comunque non sono il rap che siamo abituati ad ascoltare, il rap commerciale, il rap del io sono più figo di tutti, sono più ricco, sono migliore, fate tutti schifo. Non è così. È un rap molto più introspettivo. Ed è per questo che a me piace veramente tanto. Ha pubblicato 3 album nella sua carriera. Quello, la canzone che ho scelto io è estratta dal secondo, che si chiama La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane. Giulietta è sua figlia e l'album è dedicato a lei, mentre il primo album è dedicato al suo primogenito. Niente, della canzone non vi voglio dire niente perché è bellissima e ascoltatela e basta. Si chiama La collina dei pioppi, Murubutu.
Sì. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo disse alla sera anche parlando fra sé. Che tu mi vedo non veda, sarò sempre con te. Conobro il primo imbrunire sul finire d'agosto, la sul sentiero sottile che dalle colline svaniva nel bosco. Laura aveva 20 anni, il sorriso gentile della gente del posto. Lui lavorava nei campi, sui palmi, l'odore del trifoglio. E si videro in viso tra un pioppo ed un olmo. Io avevo un profilo fine, un corpo scolpito nel bronzo. Quando la vide all'improvviso le disse per aprirle il suo mondo. Da bimbo pensavo ci fosse un sole nuovo ogni giorno. Lei nascose il volto per sorridere di nascosto, ma ciò che le disse il suo polso era che quello era più di un incontro. E se già la seconda guerra del mondo infuriava tutto intorno, i loro occhi fermi, il mondo che girava tutto intorno. Laurettino fra i tanti belli e poveri unici, lui figlio di un ciabattino, lei che era terza di 11. Adesso avevano tutto e non avevano niente, sapevano non sarebbe stato semplice, sarebbe stato per sempre. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo disse alla sera anche parlando fra sé. Che tu mi veda o non veda, sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Quante, sai da adesso alla fine, sali sulle colline, io sarò lì con te. Laura aveva gli occhi di fata, Dino non era fatto per fare il subito, tant'è che entrò nella resistenza subito. Quando vennero i fasci a cercarlo una sera, era già coi nostri nei boschi in attesa della primavera. E così fu il destino, Dino si fece vivo sempre meno. Se veniva a trovarla da clandestino, la portava in un covo segreto. Il giorno volava nascosti tra albero e albero, mentre il campanile in paese suonava le ore dell'angelo. Poi venne novembre, Dino pareva sparito per sempre. In dicembre una neve insistente cade all'arrivo delle truppe tedesche. Laura attese paziente, vide schiacciarsi il torrente. Ad aprile vide il bosco vagire, gonfiare le gemme. Si rincorsero voci, ognuna diceva qualcosa. Dino è stato colpito, ha cambiato vita, una donna nuova la sforza. È scappato a Londra, ora trama nell'ombra. Dino ha tradito, è passato coi fasci, ora lavora giù a Roma. Ma Laura, anche se non sapeva, sapeva una cosa: il suo Dino era vivo e l'amava tanto ora come allora. Il pensiero di lui si muoveva nell'aria costante, dalle cime alla valle fino ai nidi di rondine sotto i tetti dell'estate. Le diceva fra i venti: non turbarti, perché tu non mi perdere, anche se tu non mi vedi sarò sempre con te. Prova a sorriderne. Laura non chiese ma tenne fede, speranza e ragione. La chiamarono pazza, malnata, malata d'amore, ma lei col dolore non aveva voluto nessun altro. Lui stava tornando, lo aveva scritto dentro sul mare. Era un giorno più caldo, il vento inseguiva le scie delle lepri, il sole di maggio era alto, aveva già passato
passato lo zeni. Una sagoma lontana venne fra i germogli dei boschi. Un uomo smagrito, patito, con una barba di mille giorni. Era tornato Dino, il tempo è un pianto che non si recupera. Raggio scarno, numero alto degli internati di Buchenwald. Ma negli occhi lo stesso chiarore, lo stesso sorriso. Le disse: non so se per te lo stesso, io sono lo stesso. Cominciò il cammino e vissero intensamente. Videro rinascere in Italia insieme nel CLN. Insieme vissero anni finché lui una sera si spense. Ma poco prima le prese le mani e le disse: sorridete. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo disse alla sera anche parlando fra sé. Che tu mi veda o non veda, sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai?
Ritorniamo adesso a Woodstock e andiamo ad ascoltare una canzone che fa parte dell'esibizione che va dalle 2 alle 3 del mattino. Valeva davvero la pena di rimanere svegli dalle 2 alle 3 del mattino la domenica?
Sì, perché si esibiva Janis Joplin con la Cosmic Blues Band, un artista che a me piace veramente un sacco.
Anche qui una delle voci più belle
e particolari anche.
Sì.
E tra l'altro qui tornano ancora le classifiche Rolling Stones, perché la classificano al 28esimo posto tra i 100 più importanti artisti e cantanti della storia. Ovviamente ci ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della musica.
E sempre riallacciandoci alle scorse puntate, fa parte del Club dei 27. Quindi c'è una sorta di complotto dietro al fatto che probabilmente tutti quelli che sono morti giovani di droga siano stati in realtà trascurati dalle case discografiche apposta per lucrare sulla loro morte. E di nuovo questa maledizione del 27 e forse anche della J, Janis Joplin,
esatto.
JJ, c'entra la CIA di nuovo forse.
Se non capite di che cosa stiamo parlando, andate poi a cercare il podcast che arriverà per... sulla puntata della settimana scorsa sui vari complotti musicali.
E anche il podcast di qualche puntata fa a proposito del Club dei 27.
Esatto, dai, quando non avete nulla da fare dovete sentire.
Anche per fare una pausa tra gli esami, spezzate. Un'ora e... lo sappiamo tutti che le pause degli studenti sotto esame non durano 5 minuti. Quando dite, ma sì, dai, 2 minuti, pausa sigaretta e caffè e poi guarda studio, finisco il manuale oggi. Spezzate ogni tanto con dei pezzettini del nostro podcast che non possono che risollevarvi il morale.
Esatto, e vi scoprirete qualche aneddoto divertente e curioso rispetto a canzoni che magari già conoscevate.
E soprattutto saprete chi ha ucciso veramente Lou Reed.
Esatto, andate a ascoltare. Dopo la puntata, ovviamente. Janis Joplin è una dei tanti artisti che condivise l'ideale di Peace and Love. E questo la portò a suonare a Woodstock, ma anche nel concerto per la memoria di Martin Luther King, che come sappiamo è morto nel 1968. E nonostante poi seppe pochi giorni prima dell'esistenza di Woodstock, fu una degli headliners del festival.
E fu davvero una scelta molto molto azzeccata, perché questa Janis Joplin, spuntata si può dire dal nulla, è una delle più, veramente, lo ripeto, una delle più grandi cantanti forse della storia, perché aveva una voce veramente sensazionale.
Tra l'altro deve essere anche un personaggio particolare, perché quando appunto seppe di doversi esibire a Woodstock disse alla sua band: ma sì, cioè, penso una cosa, comportatevi come se fosse un concerto come un altro. In realtà poi quando arrivò con l'elicottero a Woodstock e vide la grandissima folla che stava sotto il palco, cominciò ad agitarsi. E durante il festival, durante il concerto, continuò anche a chiedere al pubblico se avessero tutto ciò di cui avessero bisogno. Quindi è stata un'esperienza particolare, penso anche per lei stessa.
E qui è molto bello il fatto che l'artista si sia preoccupata della salute anche di coloro che stavano ascoltando il festival, perché quando c'è così tanta gente ad assistere a un concerto può diventare difficile raggiungere un bagno o andare a cercare da bere o da mangiare o anche solo allontanarsi dal palco per prendersi una pausa. Quindi davvero lodevole da parte di Janis Joplin preoccuparsi per i suoi ascoltatori.
Esatto. Tra l'altro pare che forse fosse sotto effetto di eroina, magari anche agitazione, questa cosa. Si pensa che la performance di Janis non fosse una delle migliori della sua carriera, ma nonostante questo gli U che salirono sul palco dopo di lei dissero che Janis, nonostante fosse un po' su e giù, era comunque incredibile. E quindi direi di ascoltarla
con il suo bellissimo Cosmic Blues.
Time can keep it now. I'm gonna use it. Say hi.
Salutiamo anche Alice, che proprio mentre ascoltava Janis Joplin ha fatto evolvere il suo Pokémon sin da Quill in un Quilava. Probabilmente anche il Pokémon all'interno del gioco si è emozionato ascoltando Janis Joplin.
Magari sì, una voce che stimola anche Pokémon.
E a proposito di Janis Joplin, cantava in maniera un po' particolare perché usava andare sul palco scalza. E a questo proposito, nel fuori onda ne abbiamo parlato un po', perché... anche in merito alle nostre esperienze personali, ci è sembrato un po' strano. Sappiamo che a Woodstock hanno fatto ben di peggio, ci diceva Giulia, che non camminare scalzi su un palcoscenico. Però pensando a tutto quello che si può accumulare su un palco dopo due giorni di live, onestamente io non lo farei.
Due giorni e due notti.
Due giorni e due notti. A me viene in mente quando una volta mi esibii con una vecchia band, la pozzanghera di sudore che lasciò quello prima di me sul palco. Io non andrei mai su un palco a piedi scalzi perché mi disgusterebbe un pochino, forse cadrei anche.
Sì, non sarebbe, cioè penso non sia proprio il massimo. Tra l'altro adesso vedo che gira questa cosa, questa usanza di andare in giro a piedi scalzi, questo barefoot mi pare si chiami, questa...
Non ce n'è, so anche uno qui in statale, se non sbaglio.
Leggevo. E tra l'altro, magari ci sta ascoltando, lo sappiamo.
In questo caso lo salutiamo e speriamo che possa illuminarci su qualche dettaglio in più in merito a questa moda, o se effettivamente faccia bene camminare scalzi anche fuori di casa. È sempre un piacere sapere questo genere di cose.
Sì. E no, infatti io mi ricordo mia mamma da piccola, quando giravo per casa a piedi nudi, ero sempre: Carola, metti sulle le ciabatte, così mai. E in casa mia non si entrava mai con le scarpe, quindi fondamentalmente era tutto pulito. Però nonostante
mia madre invece cammina scalza perché sostiene che faccia molto bene alla schiena e alla postura, quindi vedi che sono già due modi di pensare completamente diversi.
Invece...
ascoltatori, diteci cosa ne pensate. Fareste come Janis Joplin? Andreste su un palco a piedi scalzi perché... sesso, droga, rock and roll e chi se ne frega dello sporco? Oppure siete tutti ipocondriaci e non fareste mai una cosa del genere?
Fateci sapere anche voi come la pensate, e nel caso chiederemo di dedicare una puntata di Super Quark riguardo questa usanza.
Anche solo per entrare in contatto con la famiglia Angela, che sembra andare molto di moda ultimamente. Soprattutto il figlio.
Sì, è l'impero romano che è sempre presente.
Io ringrazio loro per questa mia fissa per l'impero romano, perché quando ero bambina mi guardavo i documentari di Ulisse e andavo a dormire pensando agli Etruschi e all'eruzione di Pompei e non guardavo i cartoni animati.
Però c'è sempre un velo di fascino dietro questo, cioè anzi, più che un velo, proprio dei tendoni di fascino dietro questi documentari. Invece, tornando al nostro festival di Woodstock, andando avanti un po' con il nostro documentario, diciamo...
arriviamo alle 5 del mattino.
Esatto, dove si esibisce il gruppo britannico considerato tra le maggiori rock band britanniche. Parliamo dei The Who,
definiti da Eddie Vedder il miglior gruppo dal vivo di sempre. E in effetti la carica che trasmettevano gli Who sul palco era veramente notevole.
Questa carica fu interrotta da un episodio molto divertente, perché Abby Hoffman, attivista politico della sinistra radicale e cofondatore dello Youth International Party, gli Hippies, salì sul palco e interruppe l'esibizione per protestare contro la prigionia di John Sinclair, parte delle Pantere Bianche e esponente di la estrema sinistra e antirazzista.
Però fu colpito con il chitarrista dalla chitarra.
Esatto.
E questo volò giù dal palco. Al che, dopo le risate varie del pubblico, il chitarrista tornò al microfono a dire: il prossimo che sale sul palco con la chitarra io lo ammazzo. perché non che gli Who fossero razzisti, ma probabilmente venire interrotti a metà di una canzone per parlare di politica non è il sogno di ogni musicista, ecco, pur nel contesto di un festival pacifista.
Esatto. Tra l'altro, infatti, il giorno dopo, poco dopo, Pete Townshend, l'autore di questa violenza, diciamo, si dichiarò d'accordo con le idee discusse da Hoffman durante l'interruzione. Quindi la chitarrata se l'è presa in testa.
Probabilmente fu anche l'adrenalina d'accordo sul momento.
Faceva parte dell'esibizione, no? Il miglior gruppo dal vivo di sempre.
Sai, ci sono i musicisti che distruggono gli strumenti e che vengono addirittura pagati dalle aziende costruttrici di chitarre, perché queste chitarre vengano distrutte sul palco in modo da avere pubblicità, e ci sono quelli che invece si fanno pubblicità e la coreografia non prevede fiamme e distruzione, ma acchiappa chitarre. La talpa con colui che sale sul palco.
Deve essere stato un episodio assolutamente divertente in quel contesto. Poi magari in preda un po' ad allucinazioni si poteva pensare: ah no, ma questo sta succedendo davvero.
Beh. E una cosa triste dei concerti adesso è che noi cose di questo genere non le possiamo più vedere, perché adesso i palchi sono super transennati e ci sono dei veri e propri scimmioni alti 2 metri che ti impediscono di sporgerti dalle transenne e persino di fare le foto. Se guardi un concerto anche soltanto di metà anni 90, vedi il cantante che si tuffa a pesce sul pubblico, si fa abbracciare, si arrampica, prendiamo di nuovo Eddie Vedder, sulle luci, sul tetto del palco, e si dondola e poi salta giù e sa il diavolo che cos'altro possono fare, si ammazzavano quei ragazzi. Adesso non puoi fare niente di tutto questo, tu non puoi avvicinarti sul serio al cantante, che viene tenuto lontano dalla security.
È proprio vero, e da un lato manca forse questo aspetto, dall'altro
cioè, però si impedisce anche a persone più pericolose di un attivista di sinistra, esatto, di salire sul palco e magari fare danni.
Diciamo che il chitarrista non se lo poteva spiegare troppo bene questo eccesso di violenza, diciamo, non lo so, boh. E fatto sta che la canzone che vi facciamo ascoltare si chiama I Can't Explain.
Salutiamo anche la nostra ascoltatrice Carmen, che ci mette mi piace al nostro selfie. Ascoltatori, scriveteci ancora che cosa ne pensate in merito al Festival di Woodstock. Vi ricordo ancora i contatti otherside-radiostatale su Facebook e otherside-r.s. oppure otherside-radios per quanto riguarda Twitter. Comunicate con noi, che ci fa sempre un gran piacere.
Invece arriviamo in un momento adesso un pochino più triste, visto anche quanto è successo in questi giorni.
Proprio ieri, infatti, è arrivata la notizia della morte di Paul Kantner, chitarrista e fondatore dei Jefferson Airplane, un'altra delle band iconiche di Woodstock e di tutto il movimento hippie e degli anni 60-70.
Esatto, perché la loro band fu simbolo anche del movimento psichedelico sviluppatosi a San Francisco negli anni, a metà degli anni 60.
Non solo, ma grazie a loro anche si è sviluppato il jazz fusion, perché i Jefferson Airplane si esibivano in locali dove si esibivano anche dei jazzisti, contribuendo a questa commissione di generi che poi ha portato nel corso degli anni anche alla fusion jazz rock.
È grandioso questa collaborazione tra generi diversi che poi riescono anche a collaborare e vengono fuori delle cose veramente belle. Sono entrati anche loro nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1996.
E il loro album più famoso direi che è Surrealistic Pillow del 67, che include White Rabbit, una delle canzoni più belle di tutte, anche se non ha una vera e propria struttura definita, e quella che stiamo per ascoltare adesso,
che si tratta di Somebody to Love, nel 1967 considerato anche simbolo della Summer of Love
insieme a Sgt. Pepper's dei miei amatissimi Beatles. Nell'agosto del 69, proprio pochi giorni prima del Festival di Woodstock, si esibirono gratuitamente a Central Park. Provate a pensare, una band come Jefferson Airplane che si esibisce nel parco di Monza, per pensare dove siamo noi.
E si esibirono anche il giorno stesso dell'esibizione a Woodstock al Dick Cavett Show.
Quindi, usciti dal festival, vanno a esibirsi anche in TV. È veramente fantastico.
Ascoltiamo Somebody to Love.
When the truth is found to be
dei Jefferson Airplane. State ascoltando Other Side su Radio Statale.
Adesso andiamo avanti ancora con il nostro festival e arriviamo a Joe Cocker, un artista molto amato anche nella mia famiglia.
Chi non ama Joe Cocker?
Che si è esibito insieme alla Grease Band
alle 2 del pomeriggio fino alle 3:25.
Come sappiamo, Joe Cocker è un cantante britannico ed è particolarmente noto per il falsettone unito alla sua voce graffiante e molto profonda. Una voce molto particolare, direi.
Che non a caso, e qui ritorna alla nostra classifica, ha latitato per 3 puntate e oggi viene nominata per ogni artista, è tra i 100 cantanti più importanti secondo Rolling Stones, al posto numero 97.
La loro partecipazione al festival di Woodstock avvenne in quanto loro stavano facendo un tour per gli Stati Uniti, gli venne proposto di fare tappa anche al festival, e avevano comunque un'altra tappa programmata a Woodstock di New York.
Quindi tanto valeva unire le due cose.
Interessante come la folla continua a crescere, perché per portarli sul luogo del festival fu necessario portarli con l'elicottero. Come vediamo, siamo già avanti nei giorni del festival e la gente continuava ad aumentare.
Anche perché più il festival va avanti, più si diffonde la voce che c'è tanta gente, più gli artisti sono invogliati a partecipare, più altra gente decide di andare. Una sorta di enorme circolo vizioso che non faceva che portare sempre più persone ad ascoltare un festival che probabilmente sarebbe potuto durare anche per sempre.
Infatti il festival di Woodstock, mi viene in mente, all'inizio doveva essere con biglietto, ma la gente continuò talmente tanto ad aumentare che i fondatori, visto il numero delle vendite spropositato, decisero di renderlo un evento gratuito.
E tu pensa ai primi che avevano preso il biglietto, che hanno detto: ma come, adesso è gratis? Io ho speso $10 per questo concerto. Perché ricordiamo che una volta andare ai concerti costava decisamente molto meno rispetto ad adesso.
Vi diremo poi un altro aneddoto riguardo Jimi Hendrix, l'ultimo artista che si esibì a Woodstock, riguardo anche il numero di gente.
Per quanto riguarda Joe Cocker, definì il festival di Woodstock come un'eclissi, ovvero un giorno speciale e difficile da ripetersi, non si ripetono tutti i giorni le eclissi.
La canzone che vi facciamo ascoltare è Something's Going On.
Something's going on, don't know what it is, but it's getting stronger.
Del mattino arriva un quartetto davvero niente male, ovvero Crosby, Stills, Nash e Young, che si associa proprio in occasione del festival di Woodstock a questo trio ed è in realtà quello più famoso di tutto questo quartetto. Ha avuto una carriera davvero molto fortunata,
anche se tutti gli artisti, soprattutto uniti, sono particolarmente apprezzati, diciamo, nell'ambito musicale. E si esibirono solo per un'ora, anche se comunque fu, penso, molto apprezzato dalla gente presente al festival.
Penso che sia difficile trovare un'ora del festival di Woodstock, tranne i tempi morti di montaggio e smontaggio palco, che non sia stata davvero apprezzata dal pubblico. A ripescare la nostra macchina del tempo, te la ricordi, Giulia?
Certo che sì,
è stata veramente un'esperienza fantastica. Ci sarebbe da tornare a Woodstock per poter vedere anche solo 5 minuti dal punto di vista del pubblico che cosa succedeva.
Non sarebbe affatto male.
Quello che probabilmente ci frena dal recuperare la nostra macchina del tempo, andatevi a recuperare il nostro podcast sugli MTV Unplugged se volete sapere di che cosa sto parlando, non sto delirando, ce l'abbiamo davvero. è il fatto che andando a Woodstock non credo che poi saremmo nelle condizioni psicofisiche di poter recuperare la macchina del tempo e tornare ai giorni nostri. Dovremmo aspettare la fine del festival e la disintossicazione.
Per un po' nerd, cioè, a me piace particolarmente come serie, sarebbe il caso di chiamare il dottore di Doctor Who per farci portare a casa. È un po' il mio sogno viaggiare con la sua cabina blu, detto TARDIS, però non so.
E costruendo la macchina del tempo gli ho dato più o meno un suono simile, senza volerlo. Se pigi il bottoncino è proprio il rumore che esce.
Pavu.
Esatto.
Grandioso. E invece loro usarono un treno.
Esatto, la canzone è stata scritta da Graham Nash e parla di un treno che ha preso nel 66 andando a Casablanca. Viaggiava in prima classe, ma a suo dire era noiosa. E quindi si è spostato negli scompartimenti più poveri, dove a suo dire si trovavano anche gli animali, tra cui polli e maiali. E qui la critica lo ha bonariamente preso in giro dicendo: ma se sei su un treno musulmano, come puoi trovare davvero dei maiali, che sono considerati un animale empio e da tenere lontano?
E chi lo sa?
Bisogna vedere in che condizioni il nostro simpatico Nash viaggiava davvero su questo treno e in che scompartimento è davvero andato a finire. Magari si è chiuso in bagno e i maiali erano tutto il frutto della sua immaginazione.
Ascoltiamo allora intanto questa canzone.
Andiamo anche noi a Marrakesh sul Marrakesh Express.
Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train.
I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south, blowing smoke rings from the corners of my gold cups hang in the air, charming cobras in the square, stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now.
Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on
Così siamo arrivati alle 9 di mattina del lunedì, ultima giornata di Woodstock e ultimo artista. Un artista simbolo del festival di Woodstock e del pensiero pacifista, ovvero Jimi Hendrix.
Esatto, lui si esibì appunto nella giornata di lunedì perché voleva esibirsi come ultimo artista. Il festival si sarebbe dovuto chiudere il 18 agosto, il 17 agosto. In realtà si chiuse il 18 perché la domenica arrivò un enorme acquazzone e la sua esibizione era necessario rimandarla. E
perse una notevole fetta di pubblico a causa di ciò, perché con il ritorno al lavoro da 500.000 persone si scese a 200.000, che comunque è un pubblico davvero notevole, soprattutto per l'epoca, ma probabilmente Jimmy sperava in qualcosa di più.
Ci chiedevamo magari in che condizioni la gente sia tornata al lavoro. In ogni caso il pubblico è diminuito vista la fine del weekend.
E qui non parliamo del collega studente o lavoratore che torna in after dopo un aperitivo durato un po' troppo. Parliamo di gente che per 3 giorni ha bevuto, ascoltato musica a volumi criminali e fumato l'impossibile. Che poi sarà tornata a lavoro entrando nell'ufficio del capo convinto di andare in bagno, non lo so.
Non saprei proprio, io non ce l'avrei fatta molto probabilmente.
Ma una settimana di ferie minimo dopo Woodstock.
Jimi Hendrix si inserisce poi nel contesto Flower Power e la performance di Hendrix è anche simbolo del festival e dello stesso pensiero pacifista. Simbolo del festival fu anche la The Star Spangled Banner, che fu praticamente l'inno degli Stati Uniti, rivisitato con feroci simulazioni sonore di guerra effettuate da Hendrix avvalendosi della sua chitarra. Se volete andatevelo a cercare su YouTube, perché è davvero interessante.
Cosa interessante, questa esibizione, anche se tra le più lunghe, dura ben 2 ore, fu una delle più infelici, perché Hendrix corresse il presentatore annunciando che non suonava con la Jimi Hendrix Experience, bensì con Gypsy Sun and Rainbows, una nuova band formata ad hoc per il festival ed evidentemente non preparata per un evento del genere.
La canzone che ascoltiamo è una cover di Billy Roberts pubblicata nel 1967 nell'album Are You Experienced.
Io vi invito anche qui a cercare un video su YouTube, perché potrete vedere come sa suonare l'intro con i denti. Stiamo parlando di Hey Joe.
Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun of yours?
Di Woodstock tornerei indietro nel tempo, o meglio andiamo in avanti nel tempo, per la prima Rock and Roll Hall of Fame, che però riguarda artisti degli anni 50.
Sì, fu istituita nel 1986, se non sbaglio, e ve ne abbiamo parlato la puntata scorsa per la classifica settimanale,
che ha visto le sottoscritte girellare per un ristorante di Milano per importunare l'intera redazione di Radio Statale in pausa pranzo per ottenere il più alto numero di voti mai avuto. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori che hanno votato su Facebook e invitiamo tutti voi a sintonizzarvi sulla pagina Facebook e votare la prossima classifica che verrà pubblicata con il termine di questa puntata per il tema della settimana prossima.
Le canzoni proposte erano canzoni molto belle, secondo me. E
ha vinto praticamente all'unanimità, posso dirlo?
Dillo, dillo.
Hit the Road Jack di Ray Charles.
Una grandissima canzone.
Con delle meravigliose coriste contralto che io invidio tantissimo perché vorrei essere nera soltanto per cantare come loro.
Che facciamo? L'ascoltiamo? E restate sintonizzati perché
sintonizzati.
C'è una sorpresa.
Una grande sorpresa.
Hit the road, Jack. Don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Sostanzialmente, Jack, vattene via e non tornare più, così dicono le coriste al povero Ray Charles che canta Hit the Road, Jack.
Anche noi ci siamo messi a cantarle nel frattempo.
Sì, si è improvvisato un mega karaoke come sempre in studio quando ci sono canzoni di questa portata. Saluterei anche Alessia che per il rotto della cuffia riesce a ottenere il saluto perché stavo per spegnere la pagina Facebook in attesa di poter annunciare la bellissima sorpresa che abbiamo per voi.
E risalutiamo un attimo anche Carmen che ci ha scritto contenta che abbia vinto la canzone che aveva votato lei. Saranno contenti anche quelli che non hanno votato questa canzone perché
stiamo per passare anche la seconda classificata, perché la Rock and Roll Hall of Fame è un evento troppo importante per non aggiungere un'altra canzone. E qui ricordo, a proposito di Woodstock, che l'auto di Janis Joplin, che è sempre stata all'ingresso dell'edificio della Rock and Roll Hall of Fame, è stata venduta all'asta per una cifra esorbitante.
L'artista di cui parliamo è Chuck Berry, tra l'altro il primissimo artista ad essere insignito, mi pare, nella Rock and Roll Hall of Fame. Se non ricordo male, questo sta alle conoscenze della settimana scorsa.
E festeggiamo l'ingresso di Chuck Berry con una quarantina d'anni di ritardo.
E la sempre canzone? Sul pezzo, noi di Other Side. Però è un gran bel pezzo.
Sì. E vi salutiamo e ci risentiamo settimana prossima.
Ascoltiamo Johnny B. Good e saluti da noi.
Quindi saluti da Vanessa,
Carola
e Giulia. Restate sintonizzati per la classifica e a settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ringing.
Other Side e hai sentito tutto.